Signore, ti lodiamo ancora in questa sera, ti benediciamo, ti chiediamo di benedire questa riunione e di donarci la tua preziosa parola. Sii tu a lavarci col tuo prezioso sangue e a guidare il nostro cammino. Dacci grazia, Signore, di avere del continuo una chiara visione, Signore Dio, di dove dobbiamo mettere i nostri piedi, di come devono essere indirizzati i nostri passi, perché tu solo sei l'Eterno, l'Iddio che non sonnecchia e che non dorme. Così guidaci, Signore, e dacci la parola rivelata, Signore Dio, nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen. Leggerò dalla parola di Dio, Esodo capitolo 5, i primi 9 versi, e poi ci ricollegheremo dal verso 19 al verso 21 del medesimo capitolo. Quindi Esodo capitolo 5, comincerò a leggere. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Poi Mosè ed Aaronne vennero a Faraone e gli dissero: così ha detto il Signore Dio di Israele, lascia andare il mio popolo, accioché mi celebri una festa nel deserto. Ma Faraone disse: chi è il Signore che io obbedisca alla sua voce per lasciare andare Israele? Io non conosco il Signore e anche non lascerò andare Israele. Ed essi dissero: l'Iddio degli ebrei ci ha scontrati. Deh, lascia che noi andiamo 3 giornate di cammino nel deserto e che sacrifichiamo al Signore Dio nostro, che talora egli non si avventi sopra noi con pestilenza e con la spada. E il re d'Egitto disse loro: o Mosè ed Aaronne, perché distraete il popolo dalle sue opere? Andate ai vostri incarichi. Faraone disse ancora: ecco, ora il popolo del paese è in gran numero e voi lo fate restare dai suoi incarichi. E in quell'istante giorno Faraone comandò ai commissari costituiti sopra il popolo e ai rettori d'esso e disse: non continuate più a dar della paglia a questo popolo per fare i mattoni, come avete fatto per addietro. Vadano essi medesimi a raccogliersi della paglia, eppure imponete loro la medesima somma di mattoni che facevano per addietro. Non diminuite nulla, perciò che essi sono oziosi e però gridano dicendo: andiamo e sacrifichiamo all'Iddio nostro. Sì, è il lavoro aggravato sopra questi uomini e lavorino intorno ad esso e non attendendo a parole di menzogna. Leggeremo dal verso 19 del medesimo capitolo, che dice così: e i rettori dei figlioli di Israele, veggendoli a mal partito, essendo loro detto: non diminuite nulla dei mattoni impostivi, giorno per giorno, quando uscirono dappresso a Faraone, scontrarono Mosè ed Aaronne che si presentarono davanti a loro. Ed essi dissero loro: il Signore riguardi a voi e facciane giudizio, con ciò sia che voi abbiate renduto puzzolente l'odor nostro appo Faraone e appo i suoi servitori, dando loro in mano la spada per ucciderci. Vogliamo dire amen? Accomodatevi. Questa sera vogliamo parlare del tempo della fine, del tempo in cui stiamo vivendo, in cui, cari nella grazia, la gente, i popoli stanno attraversando un grave periodo fatto di prove, di circostanze, di situazioni, dai problemi economici ai problemi di salute. Molte persone sono molto afflitte, molto appesantite, perché oggi ci sono problemi legati alle famiglie, problemi legati all'economia, problemi legati alla salute, problemi legati anche alla vita quotidiana che attraversiamo, che non è più qualitativamente sana e piena di principi sociali secondo la parola di Dio e morali secondo la parola di Dio, ma è semplicemente un tempo di grande confusione. Vogliamo questa sera, attraverso la parola di Dio, comprendere uno degli importanti segni che ci fanno comprendere che Gesù è alle porte. È proprio lo stato in cui la Chiesa in quest'ultimo tempo si trova. È proprio lo stato parallelo di come ci stiamo trovando. Vedete, quando il Signore aveva deciso di liberare Israele dalla schiavitù dall'Egitto, ebbene fu un tempo così particolare dove prese degli uomini di Dio, perché non si servì solo di Mosè, ma anche di altri uomini che erano al fianco di Mosè, e noi notiamo come Mosè, sospinto dallo Spirito Santo, viene chiamato il liberatore che dovrà trarre fuori dall'Egitto Israele. Ma in quel tempo, la mia domanda di questa sera è: come si trovava Israele? Israele si trovava nella schiavitù. Israele si trovava nella povertà per quella schiavitù in cui viveva, e quando la parola di Dio fu rivolta attraverso l'uomo di Dio, il faraone rese ancora più difficile il lavoro di questo Israele, che adesso non gli veniva fornito più la paglia per fare i mattoni, ma dovevano prenderla loro stessi. Dov'è il parallelo? Che ai nostri giorni, parallelamente, prima della venuta di Cristo, l'oppressione economica non sta colpendo soltanto quelli che sono fuori dalla Chiesa, ma sta colpendo anche la Chiesa, affinché la Chiesa rivolga a Dio lo sguardo. Quando il Signore parlò a Mosè, disse chiaramente, attraverso quel pruno ardente si udirono le parole del Signore, che il Signore aveva visto l'afflizione del suo popolo. Vedete la storia di Israele qual è? Che quando tutto andava bene si dimenticava parzialmente di questo Dio, ma quando le cose andavano male, perché i filistei e gli altri popoli opprimenti riscendevano per condurli in cattività o per oppressarli, a quel punto essi gridavano a Dio. Non pensate che la crisi economica sia qualcosa che spiritualmente non ci aiuti. Non è così. Anzi, la crisi economica ci aiuta ad invocare Dio, a cercare Dio, perché il popolo di Dio in ogni tempo ha avuto di bisogno di quello che dice il salmista: da un lato tu ungi la mia coppa che trabocca, da un altro lato la bacchetta è quella che mi consola. Perché se le cose ci vanno bene, e allora vediamo il nostro rapporto con quella che è la raunanza, con quello che è servire il Signore o pregare, solo come qualcosa che diventa un optional secondo come emotivamente ci sentiamo. Ma quando siamo nella prova, allora cominciamo a invocare il Signore. Quando siamo nella necessità, noi cerchiamo il Signore. E abbiamo di bisogno di questo, fratelli e sorelle. Così, parallelamente, oggi stiamo vivendo un tempo difficile, proprio simile a quello che avvenne ad Israele. Vi immaginate, il numero dei mattoni non doveva essere diminuito. E oggi noi sappiamo come nelle case anche dei figli di Dio si stenta ad arrivare a fine mese. L'oppressione, la problematica di trovare lavoro, la problematica di vivere nella distretta. E cosa fecero questi uomini? Quando incontrarono Mosè e Araone, dissero: per colpa vostra il faraone sta realmente mettendo pesi sopra di noi, perché voi avete parlato che dobbiamo uscire fuori dall'Egitto e che dobbiamo andare a sacrificare a questo Dio. Ma cari nella grazia, quante volte capita anche ai nostri giorni che i fedeli dicono: perché? Perché, alleluia, Dio non ci libera? E voi servi di Dio, cosa fate per aiutarci? Perché non ci sostenete in qualche modo, magari con qualcosa di spirituale che neppure noi ci immaginiamo? Ma la verità qual è, fratelli e sorelle? Dio aveva un programma. Spesso Mosè venne additato perché quel lavoro di liberazione per loro non era da parte di Dio. E noi sappiamo che quando saranno tratti fuori dall'Egitto vedranno la colonna di fuoco, l'angelo dell'Eterno, la colonna della nuvola, saranno lì, cari nella grazia, a dire quelle parole che sono scritte lì e che ci fanno grande impressione. Dio gli aveva fatto vedere queste manifestazioni e Dio si era rivelato loro dando del cibo, la manna, dando dell'acqua, ma saranno lì a dire: non potevamo morire in Egitto, mancavano lì sepolcri. Notate, cari nella grazia, come ancora anche i nostri giorni in parallelo, malgrado abbiamo visto la potenza di Dio, siamo in grado alle volte di lamentarci e prendercela, se è il caso, con i responsabili dell'opera, con il Signore, con quello che è il patrimonio della Chiesa. Ma noi in quest'oggi invece vogliamo avere la visione della parola e dire grazie a Dio, perché la crisi economica, i problemi all'interno della casa sono tutti dei segni importanti per preparare la Chiesa, per preparare la sposa. Attraverso l'economia stiamo vedendo che Dio ci mette alla prova, come mise alla prova Israele, ma potrei citare, come abbiamo detto, anche con i problemi sentimentali all'interno della famiglia, Dio ci mette alla prova, come quell'Abramo che fu chiamato a sacrificare il suo figliolo. Noi sappiamo che Dio non permise che questo avvenisse, ma Dio permise che nel suo cuore si manifestasse quella affermazione certa di dire: io sono pronto a sacrificare mio figlio per te che sei l'Eterno. Per dimostrare il fatto che la sposa di Cristo, pur se non passerà da quello che è la crocifissione, quindi pur se non sarà crocifissa, passa dal Getsemane. Lì in quel Getsemane sarà pronto a dire: non la mia ma la tua volontà sia fatta. Siamo pronti ad accettare il matrimonio nella buona e nell'avversa sorte, anche se siamo stanchi. Gesù dirà, quando viene preso per essere condotto alla crocifissione, quando viene tradito: questo è il tempo della potestà delle tenebre. Quello non era più il tempo, cari nella grazia, che lui doveva fare prodigi che gli altri dovevano vedere. Infatti gli diranno: se sei profeta, ebbene indovina chi ti ha dato, chi ti ha percorso. Ebbene, se sei tu il figlio di Dio, scendi dalla croce. Ma Gesù non doveva fare prodigi in quel tempo, doveva portare la croce. E così la sposa di Cristo nell'ultimo tempo viene portata in quell'ultimo meraviglioso paragone, dove Dio dirà: chi vuole essere mio discepolo prenda la croce. Significa prendi il peso che ti porta alla testimonianza dell'Evangelo, perché a motivo di quella parola tu hai un nemico giornaliero che viene contro te, ed è il diavolo, perché il diavolo sa che tu hai già ereditato la vita eterna, hai ereditato la Gerusalemme celeste, e lui in ogni modo e maniera ti vuole scoraggiare, ti vuole fare soffrire, e sa bene che se tu ritorni indietro perdi tutto. Ma se ubbidisci alla parola di Dio, che dice: sii fedele infino alla fine ed io ti darò la corona della vita, allora tu sicuramente ce la farai. Notiamo che non è tempo che ce la possiamo prendere col pastore, con i servi, con i ministri, con la raunanza, cercare i difetti negli altri, stare lì ad affliggerci per quello che all'interno della stessa famiglia può avvenire, o per le stesse condizioni economiche che sono drastiche. Ebbene, cari nella grazia, noi rischiamo di cadere in contraddizione, ma il vero credente deve, come Davide, dire: io benedirò il Signore in ogni tempo. La mia lode non cesserà mai nelle mie labbra. E nel fare questo accettiamo la croce. Accettiamo la croce. Sapete che predicazioni moderne dicono che chi è povero è maledetto, chi è malato è maledetto. E certo, è facile incassare soldi utilizzando anche purtroppo l'apparato religioso per avere la villa, la mega piscina, la mega macchina. Fratelli, io ho conosciuto un Gesù nella Bibbia che era povero, non aveva neppure i soldi per pagare il tributo. Io ho conosciuto un Giobbe che il Signore gli tolse la famiglia, i beni materiali e la stessa salute per poi ridargli tutto. Io ho conosciuto un Lot che per la via perderà la moglie. Io ho conosciuto un Lazzaro nella Bibbia che si ridusse povero e malato fisicamente, ma ha ricevuto la gloria di Dio, alleluia. Ho conosciuto un apostolo, San Paolo, che pregava per la guarigione per gli altri, ma lui aveva uno stecco nella carne. E che dire, un Giacobbe che dopo aver lottato con Dio uscirà zoppicante. Ma da dove prendono questi soggetti? La verità biblica che è difficile che il ricco possa entrare nel regno dei cieli. Il Signore lo disse al giovane ricco: è più facile che un cammello entri nella cruna di un ago. E allora noi dobbiamo avere la grande riflessione che potrebbe essere il problema economico, potrebbe essere il problema fisico, potrebbe essere un problema familiare. Sono tutti strumenti che Dio permette affinché l'uomo si avvicini a Dio per dire: ad ogni costo quello che io ho ricevuto non lo voglio perdere. Vogliamo fare un applauso a Gesù? Alleluia! E la rivelazione della parola di Dio ti fa vedere il giusto corso che devi fare, perché la rivelazione della parola di Dio ti aiuta a mettere il piede nel modo giusto. Notate una cosa: nella casa dei figli di Dio, quando ci fu la piaga delle tenebre, c'era la luce; nella casa degli egizi invece c'erano le tenebre. E così è il mondo allo stato attuale. Il mondo piange, soffre perché non vede futuro, e futuro non ce n'è, fratelli e sorelle, perché alla fine sorgerà il sistema dell'anticristo, della bestia, del falso profeta, e allora tutto si chiuderà, come dice il libro dell'Apocalisse, che tutto poi verrà distrutto. Seconda Pietro capitolo 3: il mondo passerà per lo fuoco. E loro, già il pessimismo è grande anche in mezzo ai giovani. Perché? Perché di fatto c'è tenebra, in ogni casa ci sono problemi, in ogni casa c'è oppressione. Ma nei figli di Dio c'è la luce, sapete perché? Perché io guardo e dico: oh, la mia malattia, oh, ma guarda, non ho soldi nel portafoglio, oh, ma guarda, nella mia famiglia ho problemi, potrebbero essere qui, non so, potrei citarne altri. Ma una cosa è certa: io so che il mio Redentore vive. Dice Giobbe: mi chiamerò fuori dalla polvere. Alleluia! Paolo scrive: chi ci separerà dall'amore di Dio? Sarà la persecuzione, la fame, la pestilenza? Niente! Sarà la morte? Niente! Nessuno potrà mai separarci dall'amore di Dio! In Egitto, nelle case degli egiziani, l'altra sera abbiamo ascoltato: non amate il mondo. L'Egitto spiritualmente è lo spirito del presente secolo, nelle cose che sono nel mondo, perché purtroppo gli uomini senza Dio camminano, come abbiamo ascoltato lo scorso culto, dietro la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita personale che si vuole scorgere e vivere in questa terra. Ma quanti figli di Dio, essi hanno la luce perché sono legati alla potenza dello Spirito Santo. Ma cosa fa, secondo la cultura ebraica, la vergine avveduta che aspetta lo sposo? Si prende la lampada, perché vedete, quando noi rimaniamo al buio, che l'energia elettrica viene sospesa per un motivo, cosa facciamo? La confusione. Qualcuno dice: vediamo cosa c'è, mangiava per prendere qualcosa, cade, e diventa un problema. Ma io mi ricordo che, specialmente quando si era in certi villini dove la luce si sapeva che andava e veniva, la persona attempata di dentro casa aveva una bella lampada che la teneva lì e diceva: se se ne va la luce, non c'è problema, che io vado lì e accendo. Allora i bambini si mettevano tutti fermi, si andava lì e si accendeva la lampada. Ma insomma, sta lampada allora che cosa serve con l'olio? La lampada con l'olio serve: la tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero. E allora noi stasera, se vedete il fratello Piero con la lampada, che sta facendo? La luce, guarda dove mettere il piede. La lampada accesa ti serve sì per parlare in altre lingue, per profetizzare, perché viviamo questo, per vedere le guarigioni di Dio, ma la lampada, in prima di ogni cosa, ti aiuta a cambiare. Significa, non ti fa andare per strade sconnesse nel mondo, ma ti dice: alleluia, cammina per questa via, e tu ti consacri, cambi natura e segui una via santa. Se io vado in una via peccaminosa di questa città, e allora sono guidato a peccare. Ma se io sono illuminato, ora mi capite quello che voglio dire, e cammino per la via biblica si chiama Gesù. E allora se io entro una via, vedo le bellezze di quella via. Ma se io entro nella via che si chiama Gesù con la lampada illuminata, io comprendo che la mia vita giorno dopo giorno deve essere trasformata e viene trasformata dalla potenza di Dio. Ecco che ci stiamo collegando, la luce nella casa, e Giosuè dice: io e la casa mia serviremo l'Eterno. E abbiamo la luce della continuità, perché la Chiesa, cari nella grazia, è qui che molte volte crolla. Comincia a camminare, gli interessa la potenza di Dio, gli interessa la gloria di Dio soltanto dal punto di vista esteriore, e allora, come Israele, guarda la colonna di fuoco, guarda la colonna di nuvola, vede l'angelo dell'Eterno, ma quando si trova nel monte santo del Signore, no Mosè, vacci tu, noi non saliamo. La sposa non se lo può permettere. La sposa invece deve salire come Mosè, deve salire sopra quella montagna di santità, devi abbandonare il peccato, deve essere una nuova creatura. E non si tratta di un cammino incerto, perché la Vergine avveduta sta tutta la notte con la lampada accesa, e noi dobbiamo mantenere la parola di Dio con lo Spirito nella nostra vita. La parola più lo Spirito, la colomba più l'agnello nella nostra vita, ci porta alla conduzione, e come la Vergine avveduta camminiamo sotto la potenza di Dio. Amen. Cosa vediamo ai nostri giorni? Che il credente vive nella vittoria, perché anche se ha un problema, come vi ho detto, agisce e dice: la mia speranza non è vana. Sa che il nostro passaggio è un pellegrinaggio, ma chi non ha Gesù vive nella sofferenza, cerca di costruire un migliore futuro, e allora si mettono i soldi da parte, le proprietà da parte. Tutto questo, fratelli e sorelle, è un lottare per mettere da parte, come quel ricco che disse: bene, ho guadagnato tanto, adesso farò ancora un granaio più grosso, vi metterò il grano dentro, lo riempirò e dirò: oh, ebbene, anima mia, mangia, bevi, godi di tutti questi beni. Ma il Signore cosa gli disse? Stolto, la tua anima ti sarà ridomandata stanotte stessa. Il ricco giovane, fratelli e sorelle, non è che non metteva in pratica la legge, non è che non amava Dio, ma era attaccato in quello che nel 2000 e rotti si chiama portafoglio. Si vive tutto in funzione del portafoglio. Ma qual è la quotidianità? Io vedo presentazioni di bimbi che vengono fatti, ora è il periodo dei matrimoni. Ma sapete, la cosa che mi fa stare più male è quella, come in un giorno come questo il fratello Piero esce alle 9 di mattina e va a fare funerale. Arriva in un posto, oggi sono stato a Villa Sofia, e vedo prima bara che esce ed entro io, l'altra bara lì, l'altra bara lì, l'altra bara lì, e allora comincia a predicare. In un'altra stanza c'è altri che piangono il proprio defunto, stai lì a parlare dell'Evangelo, a dire che se la nostra vita si riduce in quella bara è finita, noi abbiamo speranza di Dio che ci deve chiamare, e vedi là piangere. Ma sai cosa succede? Che quando usciamo di lì, chi è compunto nel cuore capisce che la nostra vita è limitata. Chi non è compunto ritorna a fare quello che dispiace a Dio. Da lì sono passato alla rianimazione, sono stato al civico, sono stato lì, ho pregato, e mentre ero lì ho parlato del Signore. Vedete quale disperazione c'è fuori da questa porta. Eppure noi viviamo a fare guerra a destra, a fare guerra a sinistra. E io ogni volta sono lì, specialmente quando mi trovo in questi posti, a fare il forte, a fare il duro, a pregare per gli altri, ma certe volte guardo queste povere persone, e credetemi, non c'è giovane, non c'è anziano, ma dico: che cos'è la nostra vita senza Gesù? E ripeto, però quando andiamo davanti al medico o in un letto di ospedale, viene il dottore e ci dice: lei non deve più mangiare questo, lei non deve più fumare, subito dottore, obbedienza, perché si tratta della carnaccia che dobbiamo lasciare. Ma se il Signore ci ordina, ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù per avere una nuova vita. E no, prendo un po' di tempo, mi bastano 24 ore, cambieremo domani, dopodomani, poi domani diremo vabbè ancora domani. E questo domani alle volte si chiamano anni, ma la Bibbia ci dice domani crederai nel Signore, dice domani se udite questa voce non indurate il vostro, così dice, no, dice oggi, ripeto, oggi se udite la parola di Dio non indurite. Non induriamo il nostro cuore. È tempo di cambiamento, perché la nuova alba dopo quella mezzanotte sorgerà e verranno rapiti solo i figli di Dio. La sposa di Cristo che ha preso la lampada e non ha messo a dire oh vabbè la metto qui, per ora mi faccio una bella camminata da solo e bene ti allontani. Ma quando vuoi riandare a prendere quella lampada che l'hai lasciata chissà dove, piena di polvere, non hai più pregato, hai lasciato la tua comunione col Signore, dici all'ultimo momento tutti insieme devo andare a prendere la lampada, l'olio, tutte cose. Cosa succede? Che gattina frettolosa fa gattini ciechi, ma nel caso nostro rischiamo non solo di cadere, ma di perdere pure la retta via. E al Signore nostro Re, nostro unico Dio, benediciamo, applaudiamo, ringraziandolo per il suo amore, per la sua misericordia, nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen.